As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful, fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99-cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar-S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast, Latitudine Zero, presentano Big in Japan, cronache dell'isola dei mostri e del fantastico giapponese.
Nuova puntata di Big in Japan, la rubrica di Fantascientificast dedicata a tutto ciò che è di fantascientifico giapponese. Come gradito compagno di viaggio in questa nostra nuova puntata ho con noi il nostro uomo dal Giappone, Marco Casolino. Ciao Marco!
Ciao Omar, ciao a tutti. Rieccoci qui per una nuova puntata sulla fantascienza giapponese.
Dunque, oggi Marco parliamo di una pellicola che si è ritagliata un posto molto importante nella, non solo nella cinematografia, quella che potremmo definire kaiju, ma anche tokusatsu in generale. Non perché sia particolarmente interessante, anzi, come kaiju eiga proprio nel senso stretto, cioè film di mostri, è una pellicola di tono minore perché l'unico mostrone che c'è appare per pochi minuti e poi è una presenza veramente tanto di, come dire, perché ci doveva essere.
Sì, sì, per motivi sindacali.
Esatto, cioè, esatto, bravissimo. ma perché nella vicenda dello svitato capitano di questa nave, ragazzi, parliamo di Atragon, che è Katei Gunkan, giusto Marco? Si dice così.
Sì, Katei Gunkan sarebbe la corazzata sul fondo del mare. Non è Senkan, è Yamato e Senkan, che è battleship, nave da guerra. Gunkan è fatto da Ugun è esercito e Kan è nave da guerra, quindi mentre Senkan è guerra e nave da guerra.
Noi qui però la chiamiamo come il titolo con cui è uscito, diciamo il titolo internazionale con cui è uscito anche in Italia, che è Atragon. Atragon è una vicenda che non ha è incentrata proprio su questa vicenda di questo svitato capitano che è freddo difensore dell'onore, che lancia in resta, parte a bordo di questo super sottomarino super accessoriato, no? Perché full optional, come si suol dire, se volete un po' con un parallelismo con l'illustre predecessore, il capitano Nemo, contro il popolo intero di Mu, del famoso Mu, che uno, tanto per dire, i pochi che non lo conoscono, era uno dei continenti leggendari insieme ad Atlantide. Dentro questo film, Marco, c'è ci sono elementi che ispirarono tutta la fantascienza nipponica successiva, soprattutto televisiva. Infatti parliamo soprattutto del super sottomarino, che fra parentesi piacque molto più di Manda che il kaiju che appare all'interno del film, e il suo design influenzò molte serie televisive successive come Heisenberg, Born Free, Risveglio dei dinosauri, che tra l'altro ne avevamo già parlato in una puntata di Fantascientificast, che erano prodotti tra l'altro dallo stesso Eiji Tsuburaya, che era il mago degli effetti speciali. Diciamo, Marco, che l'articolata e complessa vicenda di Atragon ci parla del mitico continente Mu, come dicevamo prima, che la leggenda vuole che anticamente situato al centro dell'Oceano Pacifico, prima di inabissarsi a causa di un ben precisato cataclisma, e di questo mistero di un potentissimo sottomarino giapponese scomparso alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Tra l'altro, la vicenda è affascinante perché si basa, almeno in parte, su fatti autentici, in quanto nel corso del Secondo Conflitto Mondiale, soprattutto verso la fine, il Giappone costruì i più potenti sottomarini allora esistenti, che sono rimasti tali fino all'avvento dei primi con la propulsione nucleare. Erano i cosiddetti sottomarini classe I, erano lunghi più di 100 metri, erano dotati di larghissima autonomia, infatti erano stati anche progettati per fare, come dire, da spola nelle attraversate oceaniche, da spola fra il Giappone e la Germania, che facevano parte ovviamente dell'asse. E fu uno di questi giganteschi sottomarini a silurare ed affondare l'incrocio torrepesante USS Indianapolis, quando di ritorno alla sua missione segreta di trasporto a bomba atomica destinata in seguito poi a colpire la città di Hiroshima.
Sì, questi sono sottomarini immensi. In realtà, appunto, Yamamoto, che era il genio, l'architetto dell'attacco su Pearl Harbor, ne voleva fare almeno una 15-16, e l'idea sua era con questi di attaccare le coste americane. Addirittura volevano, verso la fine della guerra, quando ancora non era chiaro che tutto era perso, almeno non ai militari, volevano passare nel canale di Panama, attaccare le dighe le chiuse del canale di Panama, o prima ancora attaccare New York facendo il giro largo. L'idea era di demoralizzare appunto il nemico, non è che avrebbero potuto fare danni o chissà che, però avevano due aerei. Se vuoi, sono anche i prototipi. Ti ricordi Blue Noah, che è sempre di Nishizaki, un po' la copia di Yamato, che era portaerei sotto, quella si chiamava portaerei. Uchukibo, no, la portaerei spaziale Blue Noah, però in realtà era un sottomarino, poi dopo alla fine decolla, e loro c'erano due aerei all'interno che potevano decollare in missioni da cui non è che era proprio detto che tornavi, ma questi giapponesi non ci badavano tanto. In realtà i soldati sì, cioè per esempio quando loro si accorsero che avevano modificato gli aerei con le bombe, togliendo il meccanismo di rilascio e attaccando la bomba in maniera che non si potesse sganciare, i piloti si erano abbastanza arrabbiati, ma questo già era molto tardi. Però appunto l'idea era che porto il sottomarino fino alle coste statunitensi, lancio un attacco demoralizzante e in qualche maniera sposto il fuoco inteso di geopolitico e strategico, un po' come fecero col bombardamento di Berlino nell'Inghilterra, che in qualche maniera fece spostare l'attacco della Luftwaffe dalle difese delle coste inglesi a Londra, quindi tantissimi morti, Coventry e così via, però la Luftwaffe si spingeva troppo in avanti, aveva più perdite e soprattutto poi non avevano nessun vantaggio tattico, strategico dal punto di vista delle difese aeree, e questa era la sua idea. Tra l'altro lui aveva anche avuto l'idea, e quello fu fatto, anche lì c'è il mitico 1941, il film,
sì, quello con John Belushi
di Jonathan Landis, sottovalutato un po',
sì, in effetti è vero.
Che c'era, che lì c'era il sottomarino, credo che gliel'avessero venduto i tedeschi, che non funzionava,
sì, c'era tutta una serie di... che si era rotta la bussola, mi ricordo,
sì, che stava nelle patatine, esatto, sì. Quello è un gran film. E insomma lì la cosa era, è successe veramente, cioè loro lanciavano dei palloni atmosferici, che incendiari,
non erano i famosi palloni fugo, se non sbaglio, una cosa,
sì,
del genere,
esatto, per incendiare, per bombardare San Francisco e così via. Dopodiché questi fecero poco o niente, ma riuscirono a causare degli incendi sulle coste della California, solo che questo fu tenuto completamente segreto per evitare di far sapere al nemico che questo tipo di attacchi aveva successo. E quindi poi in realtà loro pensavano che non aveva avuto successo per niente, mentre un minimo risultato c'era stato. E quindi per tornare sul sottomarino, portaerei, sottomarine e così via, appunto, come dici tu, aveva un'autonomia immensa, poteva fare il giro del mondo due volte semplicemente perché si portava con sé il combustibile. Aveva anche uno scafo, cioè era talmente grande che, sai che i sottomarini hanno due scafi, lo scafo esterno dove c'è tutta l'infrastruttura, le antenne, i sistemi che non hanno bisogno di stare a pressione, e lo scafo interno che è quello pressurizzato. Di solito è un cilindro, perché regge meglio la pressione, va più profondamente e così via. Questo aveva due semicilindri attaccati uno all'altro, che poi si fondevano in un unico cilindro. Quindi era molto più largo e era molto più complesso per saldare questi due cilindri insieme. E da quello che so io, sicuramente, non so se è l'unico, ma sicuramente l'altro sommergibile che c'ha questa cosa è il mitico sommergibile classe Tifone di Marco Ramius in Caccia a Ottobre Rosso. Cioè il Tifone non erano i sottomarini, poi torniamo a Dragon, non erano i sottomarini, cioè la designazione è quella appunto americana, però anche lì è uno scafo molto largo per portare i missili intercontinentali balistici, praticamente c'erano 20 missili mi pare, sì, più o meno, ognuno con 20 ogive. E quindi insomma questo è rimasto un po' come la Yamato, che era la più grande nave da guerra, purtroppo abbastanza inutile ai fini della guerra, perché poi se la tenevano come jolly, non usavano, sì.
L'unico cosa forte della Yamato sostanzialmente è che è una grossissima incassatrice di colpi, perché mi pare che per affondare lei, la gemella Musashi, avevano praticamente scaricato mezzo arsenale,
sì,
americano,
sì, perché... 400 aerei, 20 torpedi e così via. Era una cosa immensa. Un giorno facciamo la puntata sulla Yamato, poi andiamo sui cannoni, sulle cose.
Tra l'altro, Marco, c'era anche in progettazione la cosiddetta classe Super Yamato, che era ancora una roba ancora, sì, più immensa.
Perché fondamentalmente tu più vuoi il cannone, in realtà era inutile, no? Perché tu più vuoi il cannone a gittata più lunga, più devi fare la nave larga, perché sennò ti si cappotta fondamentalmente. E allora le navi statunitensi avevano cannoni più piccoli perché dovevano passare nello stretto di Panama. Quelle giapponesi, a parte che non avevano rispettato un trattato di non proliferazione, va bene, ma non avevano sto vincolo, e quindi l'ha potuto fare molto più larga, tanto più che era proibitissimo passeggiare sul ponte contando i passi, perché sennò i soldati sapevano quanto era grande il ponte, e da lì si deduceva, perché era proprio una formula, una divisione praticamente, quanto era lungo la gittata. E solo che poi sono venuti gli aerei, e quindi poi alla fine tu della gittata dei cannoni non è che ci fai tanto, tanto più che poi Yamamoto ha attaccato gli aerei per l'Harbor, non è che
comunque comunque Marco, dopodiché rientriamo in...
Sì, sì.
No, mi confermi che comunque all'inizio, diciamo, e per diciamo gran parte dell'inizio dell'entrata della Seconda Guerra Mondiale, la marina giapponese era all'avanguardia dal punto di vista tecnologico?
Sì, 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 assolutamente. Yamamoto aveva studiato in Giappone, aveva studiato in America, sapeva perfettamente le capacità strategiche di produzione degli Stati Uniti, ha detto qua l'unico modo per uscirne vivi, perché sapeva che era una follia, è attaccare e costringere gli Stati Uniti a un armistizio, una resa, un accordo entro un anno, alla lunga avremmo perso sicuramente. E infatti così andò, solo che nel frattempo lui fu ucciso relativamente presto nella guerra, perché gli americani avevano decrittato il codice segreto Purple già dai tempi di Midway. Infatti Midway loro sapevano che avrebbero attaccato lì, e quindi poi sapevano che Yamamoto avrebbe preso un aereo da un certo punto a un certo punto e mandare una missione per abbatterlo e fatto fuori lui. Insomma, gli altri, per quanto bravi, non erano assolutamente alla sua altezza, però la Marina era assolutamente all'avanguardia, non, ma infatti l'attacco iniziale fu completamente vincente. Loro poi c'è tutto questo dibattito se lo sapevano o no degli americani dell'attacco di Pearl Harbor. In realtà alcuni punti in intelligence lo sapevano, poi come al solito hanno dato la colpa a Kimmel e Short, che erano rispettivamente il capo delle forze di terra e delle forze marine a Pearl Harbor. Solo molto 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 più tardi furono in qualche maniera riabilitati, come pure credo che pure il capitano dell'Indianapolis pure fu riabilitato molto molto dopo, perché comunque alla fine insomma a qualcuno devi dare la colpa.
Diciamo, Marco, che però stiamo accumulando materiale per materiale per una puntata di La sindrome di Nomaru eventualmente.
Così sì, sì, no. Sì, 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 la seconda guerra mondiale.
Ecco. Direi, Marco,
torniamo a quello col mistero.
Allora, torniamo ad Atragon e direi di passare la linea alla nostra Elisa che ci racconta Atragon.
Sotto gli occhi esterrefatti dei fotografi Suzumu Watanaka e Yoshito Nishibe e di una modella, un taxi precipita nella baia di Tokyo. Poco prima avevano scorto uno strano subacqueo emergere dalle acque, per ripiombare subito dopo, accecato dai flash dei paparazzi che sentivano odore di scoop. Il giorno seguente i due amici assistono al recupero del taxi, portando la loro testimonianza alla polizia. Faranno notare ai detective che la comparsa del mostro era stata accompagnata da un sinistro sfrigolio, quasi il mare stesse ribollendo. Anche il vero tassista racconta la sua versione dei fatti. Ha sentito una stretta caldissima intorno al collo ed è svenuto. Lo scomparso è un ingegnere civile, il secondo a svanire nel nulla in pochi giorni, con le stesse modalità. Frastornati dalla notte brava, Suzumu e Yoshito stanno per rincasare, quando notano una bellissima ragazza, la modella che ogni fotografo sogna per firmare il servizio della sua carriera. Si tratta di Makoto Shinguji, figlia del capitano Shinguji dell'Imperiale Marina Giapponese, scomparso con il suo equipaggio alla fine del secondo conflitto mondiale. Makoto è la protetta dell'ammiraglio Kozumi, grande amico di suo padre. Riceveranno la visita di un insolito reporter che cerca informazioni su Shinguji, che stando a lui è vivo e vegeto da qualche parte del Pacifico e sta armando un sottomarino classe I-400, battezzato Atragon. Kozumi è quasi colto da un infarto alla notizia, ma cerca di controllarsi, rispondendo evasivamente alle domande del giornalista. Ma la sera l'ammiraglio e Makoto saranno vittime di un tentato rapimento da parte dell'agente 23 dell'Impero Mu, il mitico continente nemico di Atlantide e inabissato in seguito a un terribile terremoto. A salvarli ci penserà Suzumu, che ora di diritto viene messo al corrente della vicenda nella sua interezza. Dopo poco arriva l'ultimatum di Mu, che intima la resa ai popoli delle terre emerse. La dimostrazione del potere dei nuovi nemici del genere umano è data dalla distruzione del Red Devil, il più potente sottomarino al mondo. La domanda ora è: dov'è il capitano Shinguji, l'unico in possesso di un sottomarino tanto potente da contrastare quelli di Mu? Il problema sarà risolto da un telegrafista, arrestato mentre si aggirava intorno alla residenza di Makoto. L'uomo fa parte dell'equipaggio di suo padre ed è disposto a condurli al nascondiglio. Partono per l'avventura l'ammiraglio, Makoto, Suzumu e il reporter. Approderanno su una sperduta isoletta, base operativa dei militari che rifiutarono di arrendersi agli alleati dopo Hiroshima e Nagasaki. Purtroppo Shingugi non è un gran anfitrione, chiarendo subito che a lui della sottomissione delle nazioni della Terra non gliene può fregare di meno. Lui ha creato Atragon per la gloria del Giappone, punto. Un tentativo di sabotaggio al sottomarino viene sventato e si scopre che il giornalista è un altro agente di Mu, che rapisce Susumu e Makoto, portandoli con sé nel regno della perfida imperatrice Mu. Le parole e le lacrime della figlia ritrovata e nuovamente perduta riusciranno a far breccia nel duro cuore del capitano, che alla fine acconsente ad aiutare i suoi simili. Atragon arriva a Tokyo, mentre l'attacco della flotta di Mu è in corso e il sottomarino Trivella va all'attacco degli invasori, che battono in ritirata. Senza bussare, Atragon trapana un muro del palazzo e gli uomini di Shingugi irrompono, armati di fucili congelanti, stesso optional del fenomenale sottomarino, armato con il cannone congelante zero assoluto. Susumu riuscirà a portare in salvo l'amata, evitando così di finire sul menù del dio sacro dell'impero, il dragone Manda. Tornati su Atragon, gli uomini di Shingugi faranno brillare le cariche che hanno disseminato per il palazzo. Con l'imperatrice come ostaggio, dovranno comunque ingaggiare Tenzone con Manda, che finirà sul fondale marino, congelato da zero assoluto. L'imperatrice seguirà la sorte del suo popolo morente, tuffandosi in mare, dopo che Atragon è emerso, per contemplare il rogo del palazzo e del continente.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine.
State ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache dalla galassia del Quadrante Alfa. www.fantascientificast.it. Email redazione@fantascientificast.it.
Dunque, Marco, forse non tutti sanno che le vicende narrate da Inatragon si basano su dei racconti per ragazzi ad opera di Shunro Oshikawa, che era uno scrittore, esatto, del, diciamo, del fine 800, si può dire, giusto, Marco? Come,
sì, a cavallo tra l'800 e il 900. Che veniva... I romanzi credo che fossero del 1902, no? 902-907, se non ricordo male.
Sì. Che tra l'altro, diciamo, nei quali, in questi romanzi, lui veniva definito il Verne giapponese, perché in effetti in questi suoi romanzi c'è, come dire, una spiccata influenza dalle tematiche trattate di Verne. Ciò, tra l'altro, fa comprendere inoltre quanto gli argomenti fantatecnologici siano in fondo da sempre tipici del Giappone moderno, ovvero dai tempi della restaurazione Meiji, no? Che è praticamente quella che si può dire, diciamo, sta non allargando il discorso, ma è quella che ha dato il là alla trasformazione del Giappone in una moderna nazione, corretto, Marco?
Esatto, esatto, esattamente.
E... tra l'altro
poi... lì c'è tutto un discorso che dobbiamo fare un giorno, perché Ryoma, quello che fece, ma poi ci picchiano perché dobbiamo, no? Ryoma, che è quello che poi diede là alla rivoluzione giapponese, che fece veramente partire la rivoluzione contro lo shogunato e l'impero, si trova in Gordian, cioè quel tizio giapponese che in Gordian cerca di unificare tutte le tribù per...
No, questo mi mancava, Marco.
Perché se io l'ho scoperto, cioè solo rivedendo Gordian dopo 20 anni, perché c'era sto giapponese che andava in giro per tutte le tribù e metterli d'accordo. E in realtà poi, leggendo il libro su Ryoma che narra tutte le sue vicende, capisci, infatti si chiama Ryoma, capisci che è lui e che invece storicamente cercava di mettere d'accordo tutte le varie fazioni, i vari gruppi fondamentalmente del sud del Giappone, a prendere le armi e allearsi contro lo shogunato. Un giorno che facciamo Gordian e i robottoni la studiamo meglio e ci torniamo.
No, ma direi che, detto qui, Marco, stiamo facendo una sorta di crossover nostro interno fra la sindrome di Nomaru e fantascientifica.
Sì,
stupendo,
sì,
questa cosa qua. Un altro aspetto importante è rappresentato poi dal fatto, Marco, che quella di Atragon è una vicenda di scontri navali, e nella storia del Giappone moderno, sin dalla vittoriosa battaglia di Port Arthur, che è stato quell'episodio in cui, per intenderci, i giapponesi avevano, perdonatemi il termine, mazzolato i russi,
parecchio, nel 1905,
la marina militare è considerata la principale arma d'offesa, di offesa e difesa del paese. Entriamo, Marco, un attimino un pochino più nel tecnicismo, prima di parlare un po' degli interpreti. C'è da dire che in Italia Atragon lo conosciamo battezzato come Atragon, che fonti non ufficiali riportano come una sorta di abbreviazione di Atomic Dragon, ma il vero nome di Atragon è Gotengo, vero, Marco?
Esatto, esatto. Cioè, anche Wikipedia giapponese riporta, che appunto lascia il tempo che trova come le altre, ma insomma riporta questo portmanteau di Atragon, Atomic Dragon. Gotengo, sì, è il nome della nave. Non sono riuscito a capire se il nome Gotengo risale ai romanzi che tu hai citato, che appunto sono del 1902-1907. In realtà il link c'è ai romanzi scannerizzati sulla Biblioteca Nazionale Giapponese, però non si riesce a fare un search. Se però qualcuno che sa giapponese meglio di noi ci potesse dare questa informazione, sarebbe divertente. Allora, Gotengo sarebbe roboante cielo. È una nave da guerra, cioè il primo Go è fatto da 3 ideogrammi di carro, di ruota, lo stesso, che da solo si legge Sha come, o Kuruma, cioè ruota, è praticamente un carro visto dall'alto, col sedile e le due ruote. Infatti Gun, in realtà, è carro visto dall'alto, è una specie di parafango a significare che è un carro corazzato. Invece se tu prendi queste tre ruote, questi tre carri, li metti in un unico idrogramma, compattandolo uno sopra e due sotto, fai questa cosa roboante, perché è un qualcosa che evoca il rombo appunto di carri lanciati nella pianura cinese, perché questi sono idrogrammi cinesi che si scontrano in battaglie epiche anche per l'epoca. Appunto per le epoche storiche cinesi, che sono più o meno confrontabili con quelle romane o anche preromane. Dopodiché Ten è cielo, e poi l'ultimo Go vuol dire è la desinenza per dire nave da guerra, perché allora, una delle cose che rende il giapponese ancora più semplice di quello che uno può pensare è che tu le cose che conti ci devi aggiungere un suffisso che dipende dalla forma o da quello che stai contando. Quindi, che ne so, se tu c'hai 5 fogli dici go mai, cioè 5 mai per una cosa sottile; se c'hai 5 bottiglie dici pon, perché è una cosa cilindrica; se è una nave commerciale tu lo potresti sapere, e lo dovresti sapere, perché si chiama Maru. Perché Star Trek 2 Kobayashi Maru. Perché la desinenza appunto di nave non da guerra, mentre appunto tutte le navi da guerra, tipo il Nautilus di Nadia, il Mistero della Pietra Azzurra, Atrium e così via, hanno Go come desinenza. Quindi sarebbe la nave da guerra cielo roboante, che insomma è un signor nome, sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista tuono del cielo, se vuoi, sì. Però non è tuono del cielo, sarebbe un altro idogramma. È un idogramma molto forbito e raramente si usa. Sono questi idogrammi, appunto, che magari io so questi e non so come si dice cucina, perché appunto c'è tutta una specializzazione. Infatti mi pigliano in giro, dice: ma non sai neanche questa cosa? Dico no, in realtà no, perché appunto pentola, sono queste cose normali, però cielo roboante te lo so dire. non c'è da esserne fini, ma comunque. E però questo qui tu sai meglio di me, infatti mo ci racconterai che questa nave chiamata così ritorna più volte nella filmografia giapponese.
Assolutamente sì, Marco. Allora, diciamo che a parte che Gotengo ritorna più che in un cameo in quel film che io amo in maniera, come si può dire,
non dire cosa, dai, no, dillo,
viscerale, che Godzilla Final Wars, che...
dolore.
No, per me quella è la summa di tutte le cose. Ma poi anche oltre a aver, come dicevamo in precedenza, ispirato altri cartoni, ma poi anche compare in quel film di John Fukuda che era Guerra Spaziale, tra l'altro proprio chiamandosi Gotengo. Diciamo che non c'entrano niente, sono molto simili, ma non hanno, come posso dirti, Marco, una sorta di parentela, no? Legame di un vincolo in parentela. Sono assolutamente identici. In più, tra l'altro, Marco, c'è da dire anche un'altra cosa, che è stato, a parte che Atragon è stato poi successivamente riproposto più volte al cinema, tra l'altro anche in tempi abbastanza recenti, c'è da dire anche che era stato tentato nel 95-96 di fare una serie animata. Ma Marco, parlaci un attimino di più dettagliatamente la trama di questa serie animata.
Ma dunque, questa è una serie di OV del 93-94, dunque inizio anni 90, due episodi in realtà, non l'hanno, 95, non ne hanno portato tanto avanti, e l'idea appunto lì è la stessa, solo che in quel caso loro dicono che il capitano nostalgico, in realtà lui è al comando di una nave classe Yamato. La Yamato furono fatte tre esemplari, la Yamato, la Musashi e la Shinano, che però fu convertita in portaerei e affondata, e poi c'erano queste due finte super Yamato che si scontrano appunto alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Poi questa sparisce, va sull'analogo dell'isola misteriosa del Capitano Nemo e appunto viene utilizzata per combattere il malvagio Impero di Mu, anche in questo caso. Non era una serie, insomma, era carina, c'era una cosa molto tecnica su come funzionavano i cronometri, perché c'erano, se non ricordo male, è un po' che non lo vedo, dovevano disattivare la barriera e far fuoco in qualche centesimo di secondo. Non, c'ho anche qualche cella, tra l'altro, da qualche parte a casa, che le vendevano anni fa ancora, le cell originali di questa serie. E vabbè, questa è sì, scusa.
No, tra l'altro volevo dire che non so se è ancora trovabile, c'è una splendida edizione di Atragon in DVD che edito da Yamato Video, che in un unico DVD c'era Atragon, proprio il film, più i due episodi a serie animata. Volevo solamente dire questo. Non so se però è ancora reperibile o è andato fuori catalogo.
Ma probabilmente su eBay o da qualche parte si può sempre trovare. Poi mancano, non mi ricordo più, l'abbiamo parlato invece di dove ricompare la Gotengo in Guerra Spaziale?
Sì, l'abbiamo parlato, sì, ne abbiamo parlato.
Che è un'astronave, appunto.
Sì,
che
un'astronave
appunto
che però non c'entra assolutamente niente con, diciamo, si chiamano tutti e due Gotengo, ma sostanzialmente non hanno nessun tipo di parentela. Quello che invece...
Ah sì, questo sì.
Ecco, quello che invece, Marco, volevo sottolineare era un po'... entriamo nel cast di Atragon, proprio il film. Il burbero capitano è interpretato da Jun Tazaki, che era lo pseudonimo di Minoru Tanaka, che era una delle facce più note del cinema di Honda. Nel senso che Honda aveva questo, se vuoi, ma neanche difetto, per l'amore del cielo, lui si affezionava molto ad alcuni suoi attori feticcio e li impiegava in diverse, diciamo, se li portava dietro in ogni sua realizzazione. Tazaki, tra l'altro, ha questa caratteristica che viene sempre impiegato come il, per intenderci, come il militare integerrimo, oppure la figura autoritaria tutta ad un pezzo, che però alla fine di ogni film, come dire, si scioglie, si lascia andare. In questo caso abbiamo proprio la figura del capitano, che Shinguji, che all'inizio sostanzialmente lui dice no, davanti alle pressioni, come dire, intervieni con Atragon, perché se no altrimenti l'impero Mu distrugge la terra. Lui dice no, io Atragon l'ho costruito solamente per riportare in auge il Giappone. Alla fine si scioglie perché praticamente viene rapita la figlia e allora praticamente si lascia andare. E fa proprio sempre, e in ogni film di Honda dove compare ha sempre questa figura che parte da, come dire, integerrimo, a poi lasciarsi sciogliere, ovviamente sciogliere alla giapponese, ovviamente.
Ah sì, sì, alla vulcaniana.
Esatto, esatto. Altri membri poi del cast, che abbiamo Yoko Fujiyama, che interpreta Makoto, cioè la figlia di Shinguji, e Tetsuko Kobayashi, che fa la parte del fotografo Sosomu. E tra l'altro tutte e due molto giovani, e tra l'altro devo dire la verità, nonostante giovani, però molto in palla in questi ruoli. Quello che, se vuoi però, Marco, e vediamo se l'unica veramente figura in tutto questo film che è notevole è veramente Manda, che secondo me, come dicevamo all'inizio e come te giustamente dicevi, era proprio una presenza da contratto sindacale, praticamente.
Sì, che... non fa tanto, poverino.
No, diciamo che, se vuoi, facendo un parallelismo con un altro film che avevamo parlato in un'altra puntata di Fantascientifica, sarà un po' come Magma in Yosei Gorasu, no? Che compare proprio per 5 minuti, tanto perché i dirigenti Toho pensavano: in ogni nostro film la gente si aspetta che compare il kaiju e dobbiamo metterlo dentro a tutti i costi. Idem qui Manda, non tira, come posso dire, non aggiunge né toglie niente alla vicenda. In questo caso, magari, forse a differenza di Magma in Yosei Gorasu, che lì proprio era veramente cacciata dentro a forza la presenza del kaiju, qui invece è un pochino più aggregata all'interno del film. E fra parentesi, poi Manda, tra l'altro, ritorna anche qua in diverse apparizioni. Lo ricordiamo in Gli eredi di King Kong, che è quel film del 68 in cui compaiono tutti i mostroni del Pantheon Toho che si alleano insieme a Godzilla contro King Ghidorah. E poi, ahimè, all'inizio, tra l'altro, una sequenza bellissima che viene riproposta pari pari da Atragon in Gojira Final Wars. All'inizio proprio c'è lo scontro fra il Gotengo nuovo, diciamo, di Refitted e Manda, nell'esatta sequenza, ovviamente modernizzata, per cui fatta con le moderne tecniche, come era stata proposta in Atragon.
C'è e quella una... può essere una citazione, magari.
No, no, infatti, no, è una citazione. Esatto. C'è da dire una cosa, Marco, perdonami, una piccola nota storica. Per la prima volta, allora, Atragon non è mai uscito in Italia nelle sale cinematografiche e fu trasmesso per la prima volta nella, stranamente, nella televisione italiana, la Rai per intenderci, nel 1972, per cui parliamo di un po' di anni fa,
sì,
in una sorta di rubrica tra fantasia, tra realtà e fantasia, nel format pomeridiano che era la TV dei ragazzi. E diciamo, era stato fatto, diviso brutalmente in due parti, ed era però stato messo all'interno di questo contenitore che, in cui erano incluse delle interviste e dei documentari a vari studiosi sulla ricerca di testimonianze intorno alle antiche leggende delle mitiche civiltà di Mu Atlantide, ecco,
un po' alla Peter Colosimo, insomma, che era
sì,
molto
io adesso sinceramente non ricordo, allora diciamo che poteva essere più a Peter Colosimo, mi viene in mente il nostro amico Giacobbo. Non...
Sì, sì, è un antilittera, ma però sì. Ecco. Ma... coincidenze, ma a noi di Voyager piace credere di no. per quanto insomma, despisable, comunque alla fine poi certe cose entrano nella cultura generale. Anche perché poi, tra l'altro, Mu, bisognerebbe, ce la studiamo bene, facciamo una puntata, perché Atlantide risale appunto ai tempi del Timeo Eclizia di Platone, ma Mu credo che sia una cosa inventata più di recente.
No, è molto più recente, sì.
È vero?
Molto più recente.
Tipo dopo 700, 700.
Dopo ovviamente dice tutta la, come si può dire, la fantamitologia che è arrivata a dire che ovviamente esistevano tutte e due, erano due superpotenze un po' sulla... mezza storia del blocco a suo tempo, del blocco sì, sovietico, sì, del blocco americano. Lì non si è mai capito se i Mu erano i buoni, Atlantide i cattivi o viceversa.
Dipende da dove, appunto, da dove te la...
esatto, da dove la vedi.
No, sostanzialmente... perché ti ricordi scusa, ti ricordi Moby Dick 5?
Sì,
che era quell'altra,
sì,
serie,
sì.
Lì erano Mu contro Atlantide, lì erano i buoni, erano Mu con la balena bianca, no? Sì. E gli Atlantidei erano i cattivi.
Quindi... beh, ma per arrivare a qualcosa di più recente, di più italico, c'è, cioè, per esempio, c'è stata a un certo punto tutta una sorta di ciclo narrativo all'interno di Nathan Never, il fumetto della Bonelli, in cui anche lì si parlava di Mu Atlantide, anche lì Mu erano i buoni e Atlantide erano i cattivi. Sì. Chissà perché questa cosa qui stranissima, non so, non riesco a spiegarla, questa connotazione, diciamo, di buoni e cattivi.
Beh, in Nadia c'è solo Atlantide e sono cattivi, nel senso che nella nuova Atlantide sono i cattivi, in realtà erano buoni lì prima che facessero il colpo di stato, e lì c'è solo Atlantide, anche perché poi credo che anche in Giulio Verne loro a un certo punto trovano le rovine di Atlantide affondate.
No, tra l'altro poi Mu è forte, Marco, perché ritorna in una sorta di riedizione, però come Sitopia, scritto Seatopia, no? Si toglie uh-huh. In un altro film kaiju, che magari ne parleremo, che è quello che è ai confini della realtà, che era Godzilla contro Megalon. Tra l'altro lì praticamente il Megalon, che era il kaiju antagonista di turno di Godzilla, era praticamente una sorta anche lì di dio protettore, come peraltro era Manda in Atragon, è una sorta di dio protettore di Mu.
Di Mu, sì, sì.
Esatto, invece di Atragon era il Megalon era il dio protettore di Sitopia, che è una sorta di Mu ante litteram. Tutto sommato, ti ho detto, io lo consiglio, come io lo devo dire la verità, a parte averlo visto un po' di tempo fa, me lo sono rivisto in quest'ultimo periodo proprio per poter fare questa rubrica, questa puntata. Devo dire la verità, è un bel film, tra l'altro, nel senso che a livello di tokusatsu, insieme all'Attitudine Zero, è uno dei miei film preferiti, nel senso che è il classico film che scorre veloce, non ha momenti, come dire, di bassa,
di stanca, sì.
Stanca. È ancora attuale, ovviamente, tenuto conto degli effetti speciali e del periodo in cui è uscito. Forse l'unico, al di là di Manda, ma tanto per quel che appare si può passare sopra, l'unico come dire, appunto che posso farle è sostanzialmente questo, come si dice, Muiani, gli abitanti di Mu, come li possiamo chiamare, no?
Muoni.
I Muoni, che praticamente lì sembrava sta grande potenza, ma alla fine della fiera, tranne i due, hanno questi sottomarini abbastanza avveniristici, ma poi quando parte l'invasione di Mu si vedono questi sorta di subacquei, per cui sono fatti un po' a risparmio, ecco, mettiamola su questo punto di vista. Però se si riesce, ovviamente, come diciamo sempre, a passare sopra queste cose qui, che se volete sono anche hanno una splendida ingenuità, ok, di fondo, però vale la pena rivederle, ecco.
Ah sì, regge, secondo me anche lì bisognerebbe fare un po' un'analisi senza troppe pretese. Secondo me questi film tipo La Latitudine Zero, Atragon e così, avendoci loro la nave o astronave che sia, in qualche maniera scompaginano la struttura del kaiju che arriva, io devo combattere ma non so come perché non c'ho la controarma. È un po' anche, se vuoi, saltando completamente tutt'altra parte, Deep Space Nine, che finché non gli hanno dato la Defiant nella terza stagione, quelli stavano lì fermi, non succedeva praticamente niente. Allora, in perché anche l'altro,
perdonami, se voglio fare il parallelo, quando era arrivata la White Star in Babylon 5.
Ah sì, certo, loro stavano lì, Babylon 5 pure, che comunque è una cosa bellissima, però è chiaro che quando loro gli danno l'astronavi puoi fare molte più cose. Qui la Atragon come nave, diciamo, nell'immaginario collettivo giapponese è quasi al livello della Yamato, si ritrova molto in giro, cioè, credo ci sia anche un micro cameo in Beautiful Dreamer, il secondo film di Lamù, compare per mezzo secondo, forse era su una scritta, dovrei rivederlo. E in Daikon, i primissimi cortometraggi che faceva Hideaki Anno negli anni 80, che erano le siglette di inizio delle convention, Daikon 3, Daikon 4, compare sempre questa famosa Atragon. Tra l'altro, sempre citazione per citazione, la Gotengo di Guerra Spaziale, a un certo punto lei si apre e esce una specie di come si chiama, il tamburo del revolver, da cui escono queste caccia astronavi con cui loro combattono, e quella sta uguale il revolver col caccetto che esce nel nuovo Nautilus di Nadia, il mistero della pietra azzurra, quando verso la fine della serie, perché appunto idea che hanno, che è un cultore di questa roba qui, cerca di ricitare più cose possibili. La stessa nave, il nuovo Nautilus, sempre di Nadia, è basata su un'altra nave che adesso non mi ricordo, però sempre di uno di questi Kaiju Ega, per la stessa missione, perché poi lui poi si diverte un po' alla Tarantino, sì, a metterci più cose possibile dentro, sì. Quindi insomma ha avuto, credo che compaia anche brevemente in un di questi Kamen Rider cloni, eccetera,
sì. E poi in Heisenberg, addirittura Heisenberg è proprio
Sì, è quello. È lui. Per motivi di copyright, forse non gli hanno. Però insomma la trivella con cui l'Atragon, cioè la trivella col sì, coso congelante con cui distrugge Mu e così via, insomma, l'iconica trivella di Atragon è quella che sta pure in Heisenberg. Gold Channel
opened. Da oggi potete supportare Fantascientificast anche con Patreon. Perché Patreon? Realizzare questo podcast è un piacere per noi, un momento di svago e un'occasione per parlare di qualcosa che ci appassiona, coinvolgendo una comunità aperta e attiva. Da quando esistiamo, siamo entrati in contatto con molte persone e l'entusiasmo rispetto a ciò che facciamo ci ha fatto davvero piacere. Fantascientificast è liberamente accessibile e scaricabile gratuitamente da voi ascoltatori. Nonostante ciò, realizzare un podcast ha dei costi. L'hosting su Podbean, le licenze SIAE, l'hardware e il software utilizzati comportano costi mensili che attualmente sono coperti dai nostri risparmi personali. Molto liberamente, voi ascoltatori potete contribuire ad alleviare questi costi. Patreon ci dà la possibilità di modulare i livelli di donazione, e le milestone rappresentano ciò che potremmo fare con adeguati livelli di finanziamento. Grazie sin d'ora a chi vorrà contribuire tramite l'apposito bottone sul nostro sito, oppure visitando la nostra pagina Patreon www.patreon.com/fantascientificast.
Marco, tra l'altro, nella, diciamo, nella Gotengo versione Godzilla Final Wars, è da ricordare il mitico capitano Douglas Gordon, che era interpretato da Don Fry, che era un wrestler, vero?
Sì, lui era adattissimo alla parte. Ecco, quella era una delle cose più talmente fuori dalle righe che ci stava benissimo, anche perché poi c'era il flashback e poi alla fine lui stava cioè avevano perso tutto, non sapeva più che fare, attaccava Godzilla con la katana, perché dice, senti, era peggio. Quindi insomma c'aveva i suoi alti e bassi. Il problema di sti film è che la sceneggiatura, no? Che si perdono, mettono troppe cose tutte insieme, insomma Final Wars mi ricordo come una cosa imbarazzante, non so se tu condividi, sono opinioni, però
allora come fan ti posso dire, cioè se la devo analizzare da virgolette doppie, come dire, da criticamente era terrificante come film, era ovviamente però, come dire, la somma di tutto il pantheon kaiju e no della Toho. Tra l'altro era forte perché il personaggio era forte perché era l'unico che parlava in americano, cioè tutti parlavano in giapponese. Lui era l'unico che parlava non in giapponese, parlava in americano.
Un po' la guerra stellari, ognuno parla la sua lingua, e buonanotte.
Ecco, è una roba terrificante, perché si capivano fra di loro. No, ho detto, è un film, analiticamente perfettamente ragione te, tra l'altro poi ci sono veramente certe pezzi in cui siamo al limite del plagio, come... Non sono proprio citazioni, ma siamo al limite del
tempo. No, infatti. Però appunto si salva la Gotengo, il pezzo del flashback. Insomma, ci sono alcune cose che si salvano, che però paradossalmente poi di nuovo ti lasciano pure più arrabbiato. Un po' come vorrei far scatenare le ire in Discovery, no? Perché tu dici, no, non è che è tutta una mondezza, era solo che ti devi sforzare un po' di più e sarebbe stata una cosa...
No, sembra, io me l'immagino, questi sceneggiatori che si spremono, arrivano poi quando parentesi si dice, ok, guarda, no, basta, non ce la faccio più, ormai mi sono spremuto troppo. Cioè manca sempre quel 2% in più per cercare di completare le cose che viene sempre lasciato. Dunque... Bella puntata, Marco, come al solito noi due quando partiamo divaghiamo di tutto e di più, però mi piace.
Sì, speriamo che la gente non se ne abbia male, scusateci se abbiamo divagato troppo, ma insomma, fatecelo sapere se volete più o meno divagazioni sul tema.
No, perché se volete io e Marco possiamo anche pensare di fare uno stop tipo di 24 ore, no scherzo, parlando di tutto e di più. Direi che per questa puntata di Big in Japan, la rubrica sulla fantascienza giapponese di Fantascientificast, è tutto. Salutiamo tutti. Ciao Marco.
Ciao Omar, ciao a tutti, grazie ovviamente dell'ascolto.
Ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo fondamentale e decisivo del Cylon Prof Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Caronte. www.fantascientificast.it. Email: redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Potete seguirci e interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo @fantascicast. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes e sostenerci con Patreon tramite l'apposito bottone sul nostro sito, oppure visitando la nostra pagina Patreon www.patreon.com/fantascientificast. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Save big money at Menards. Gorilla tapes, glues, and adhesives are perfect for jobs around the house, indoors and out. Gorilla Heavy Duty Construction Adhesive has a 100% waterproof formula that provides a secure bond on any surface. From trim work to landscape block to hanging mirrors, it's all purpose and holds in 30 seconds. Pick it up for your project and head to Menards.com to see all of our great deals going on now.
Save big money.